Buongiorno da Michele Migone e benvenuti a Va Pensiero.
Va pensiero sulla lidorate, va ti posa sui clivi e sui colli, o violezza notte. Laure dolci del suolo natal del Giordano.
Sono le ore più buie. Hamas ha attaccato Israele e ha massacrato centinaia di persone, uomini, donne, vecchi, bambini, civili inermi. La risposta israeliana su Gaza è stata durissima, bombardamenti per giorni. La striscia che diventa un campo di battaglia. Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera, inizia proprio questo suo racconto partendo dalla storia di Gaza.
È abitata da circa 2,5 milioni, poi i dati demografici sono quelli delle Nazioni Unite, un po' approssimativi, circa 2,5 milioni di palestinesi, di cui direi 70-75% sono figli, nipoti, generazioni nuove della famosa generazione dei profughi del 1948. Quindi se Gaza ai tempi in cui era controllata dall'Egitto, ancora ai tempi ancora dell'impero ottomano, era un luogo di poche fattorie agricole, di aranceti molto famosi e anche benestanti, oggi da decenni è un campo di disperazione sovrappopolato, che però aveva visto un fiorire anche economico molto importante dopo la vittoria israeliana, quando ai palestinesi si aprì tutta l'opportunità di andare a lavorare a basso prezzo per Israele, ma a ottimo salari inizialmente per i palestinesi, nelle ditte, nelle fattorie, sui cantieri edili e nei campi agricoli israeliani, tant'è che Gaza vede una crescita economica culturale anche importante negli anni 70. Dall'intifada, quindi dal 1987, ma ancora prima, la separazione con Israele si fa netta, Gaza diventa un luogo di rivolta e di protesta anti-israeliana, importante anche dovuto al fatto che sono così tante persone concentrate e che vedono anche, quindi già dall'inizio, dalla fine degli anni Ottanta, un restringimento progressivo, cioè ai palestinesi viene vietato di andare in massa in Israele, non c'è più la politica dei ponti aperti voluta da Moshe Dayan negli anni 70, e quindi un processo di pauperizzazione e di urbanizzazione, perché Gaza vede una crescita demografica continua, molto giovane, perché oggi di questi 2 milioni e mezzo, solamente allora erano meno, ma oggi sono 2 milioni e mezzo, il 40% ha meno di 14 anni, quindi pensiamo che cosa vuol dire anche in termini di futuro, di proiezioni demografiche nei prossimi anni. E Gaza, che era come tutti i territori occupati, come la Cisgiordania, perché è parte integrante dei territori occupati, quindi anche la Cisgiordania, vede in questo processo di disperazione crescente l'insediamento dell'elemento islamico, più che in Cisgiordania, perché la Cisgiordania è più legata alla Giordania, le organizzazioni palestinesi erano più insediate a Gerusalemme Est e a Ramallah che non a Gaza. Gaza era considerato veramente un serbatoio di poveracci, tutta la classe intellettuale palestinese importante nei territori occupati sta più che altro in Cisgiordania, e qui si radica il radicalismo islamico. Hamas viene creata nell'88 dallo Sheikh Yassin, guarda caso un anno dopo, più o meno, pochi mesi dopo l'inizio dell'intifada, che è di dicembre 87. Ci sono due, come dire, tensioni, conflitti a Gaza. A Gaza, anche in Cisgiordania, ma soprattutto a Gaza, cioè quello con Israele, ma anche quello interpalestinese con l'OLP, con l'Organizzazione della Liberazione per la Palestina, che si indebolisce progressivamente, poi con l'inizio degli accordi di Oslo del 93, ricordiamoci, 93, cioè 5-6 anni dopo l'inizio dell'intifada, gran parte delle masse palestinesi e certamente il movimento islamico Hamas vede nell'accordo con Israele un tradimento, un po' come i coloni ebrei vedono in Rabin, lo chiamano Capò, infatti lo assassineranno nel 95, ma vedono un tradimento della causa palestinese, che coopera, collaborazionisti degli israeliani, e quindi da rifiutare. Tant'è che questo rifiuto si cristallizza poi con la seconda intifada, naturalmente non dimentichiamo la gravissima stagione del terrorismo già nel 94, dopo tra l'altro un momento di questa è il terribile eccidio di Hebron nella moschea sinagoga della tomba dei patriarchi a Hebron, dove un colono israeliano, Baruch Goldstein, assassina una trentina di musulmani genuflessi in preghiera, ne segue tutta una serie di grandi manifestazioni, e poi da lì cresce l'estremismo islamico con attentati terribili. Vi ricordate la famosa stagione degli autobus? Ogni domenica mattina dopo lo Shabbat ebraico ricordo puntualmente le esplosioni negli autobus, 20-30 morti, nelle discoteche, nei bar sul lungomare di Tel Aviv, Haifa, Jaffa, cioè c'è tutto questo processo di violenza. Se l'intifada delle pietre era appunto l'intifada delle pietre, delle manifestazioni popolari, delle proteste non violente, rapidamente tutto questo cambia, Hamas si assume il monopolio della violenza palestinese, e l'ultima prospettiva di processo di pace è quella fallita a Camp David tra Ehud Barak, l'allora premier, che segue alla morte di Rabin, e a Arafat, che però ormai è anziano, eccetera. Arafat muore nel 2004, prende il suo posto un leader debole, anziano, corrotto anche, nepotista, qual è l'attuale Abu Mazen, e quindi Hamas prende sempre più forza, specialmente a Gaza, vince le elezioni, l'OLP reagisce, si rifiuta, non vuole assolutamente dare lo scettro del governo ad Hamas, e c'è la rottura. Nel 2005 Sharon, che è in quel momento ha preso il posto dopo Barak, decide di fare uscire, di evacuare le 14 colonie ebraiche con circa 15.000 coloni israeliani da Gaza, che erano simili a quelle in Cisgiordania, ma decide che sono ingovernabili in una, e questo è proprio testimonianza del fatto che diventa sempre più difficile fare coesistere le due popolazioni, che prima coesistevano all'inizio, ma adesso è impossibile. E quindi c'è quella famosa frase di Sharon che dice: bene, adesso noi abbiamo evacuato Gaza, io vorrei chiudere Gaza come una prigione, con un cancello, e buttare via le chiavi, e buttare le chiavi a mare. E questo è anche cecità, perché chiaramente non è possibile, no? Come fanno 2,5 milioni di palestinesi in un'area così piccola, dove non c'è acqua, dove l'energia elettrica, dove tutto dipende da Israele, e lo vediamo adesso ancora una volta, che quando gli israeliani dicono noi tagliamo tutto, non è che loro dipendono dall'Egitto, arriva lo 0,5%, arrivano i beni, ma l'acqua, l'elettricità, la benzina arriva da Israele.
Ma i palestinesi di Gaza appoggiano Hamas o sono prigionieri di Hamas?
Chiaramente all'inizio, quindi parliamo del 2006, e anche prima, Hamas è vista come alternativa all'OLP, che è percepito come un elemento corrotto, che non incarna più, corrotto e nepotista, che non incarna più l'ethos palestinese, che ha dei rapporti clientelari con Israele. E io ho vari episodi, per esempio mi ricordo una volta, eravamo, sarà stato nel 93-94, una delle storie che noi giornalisti facevamo era andare la mattina alle 5, alle 4 a Gaza, seguire un gruppo di operai palestinesi, seguirli nel loro lavoro, nel loro pendolarismo con Israele. E mi ricordo ancora una mattina, ero lì in coda, e si passava, dopo due ore, verso le 6, e si passava e lì fuori c'erano dei camioncini, dei minibus degli israeliani che li portavano ai campi di lavoro. A un certo punto vedo la folla che si scosta, qualcuno che tira delle pietre, ci sono tre macchine con i vetri oscurati e dentro ci sono dei personaggi, passato lo stesso Arafat probabilmente, che passano e loro hanno lasciato passare, e il commento della gente era uguale: ecco, questi corrotti, loro passano come se fossero degli israeliani e noi invece poveracci no. Cioè c'era questo processo di estraneazione e quindi di marginalizzazione dell'OLP, specialmente a Gaza, proprio perché cooperava con gli israeliani quando le condizioni di vita dei palestinesi erano praticamente rimaste uguali, per loro non è cambiato niente, anzi. Allora c'è questo consenso, che è un consenso fondamentalmente anti-OLP, contro la corruzione, contro il collaborazionismo, eccetera. Le cose sono più complicate oggi. Perché? Prima di tutto, io mi ricordo ancora qualche anno fa, per esempio, le accuse che venivano fatte da tanti, anche da militanti di Hamas, contro Ismail Haniyeh, perché ormai sono 16 anni che sono al potere, quindi corruzione. Quindi, per esempio, il figlio di Haniyeh viveva in Arrimal, che adesso è stato bombardato in modo terrificante, erano dei quartieri ricchi, perché a Gaza ci sono anche dei ricchi, ci sta anche della gente che sta bene. E stava a Arrimal, era ingegnere, aveva contratti con gli israeliani e ancora una volta all'interno di Hamas c'erano questi processi di corruzione e di cooperazione con gli israeliani, come inevitabile che sia in ogni regime che non si rinnova. Se tu sei eletto in modo democratico e poi non fai più i voti, diventi dittatore, come ben sappiamo. Quindi certamente c'è un fenomeno di dissidenza. Io l'ho visto quando Hamas lanciò l'attacco nella Piombo Fuso, c'era gente che protestava, diceva: ma che cosa ci serve? Cosa ci serve bombardare Israele quando Israele è molto più forte di noi e farà carne di porco di noi e poi saranno ancora una volta a pagarla i civili? Solo che, e questo va detto, solo che Hamas non è più il partito così che si affaccia al potere, è diventato un organismo di potere arrogante, forte, e ammazza, perseguita gli oppositori. Quindi certamente c'è un fenomeno di dissidenza interna, è impossibile che non ci sia, io l'ho visto più volte, ma te lo dicono sottovoce, ne hanno paura. E infatti probabilmente una delle conseguenze, una delle speranze più conseguenze del governo Netanyahu è che, picchiando così duro, spinga i palestinesi a dire: adesso basta, non possiamo più farlo contro Hamas. Se ci fosse dei modi per bloccare questo attacco, sarebbe che nascesse una rivolta autoctona palestinese contro Hamas, dicendo: ma cosa avete fatto? Io ricordo che una cosa del genere era avvenuta, ancora ritorno a citare il 2006, perché a un certo punto ci fu un movimento di sottovoce, cauto, però di critica anche tra le folle. I cristiani lo fecero subito, ma invece anche nelle folle sunnite e sciite, mi ricordo nel Libano del Sud, a Tiro e a Sidone, gente che diceva: ma che cosa stanno facendo questi qua? Cioè, questi qua sparano 5 razzi e riceviamo 500 bombe, ci distruggono i ponti, ci distruggono le scuole, ma perché? A cosa serve? Ci fa più male che non bene. Ecco, questo potrebbe crescere, però vediamo, perché la repressione israeliana sarà talmente dura, è già talmente dura, che sarà molto difficile per un palestinese esprimere dissenso. Verrà verrebbe subito accusato di essere un traditore. È un po' come in Israele chi dice: ah, ma abbiamo sbagliato. Dice: ma come? Questi criminali di ISIS ci ammazzano i nostri figli e tu gli dai ragione. In un problema di radicalizzazione come questo, le opposizioni, i democratici, chi pensa al futuro, quelli che i moderati spariscono.
Decine e decine di ragazzi uccisi da Hamas a rave party. Hamas ha fatto questo attacco terribile, questi massacri terribili nei kibbutz, uccidendo donne, bambini, vecchi, tutti. Sapeva benissimo che la risposta sarebbe stata durissima.
Allora, Hamas ha già ottenuto un risultato politico, e cioè la questione palestinese, che sembrava morta. Guardate, se ci pensate, sono anni che non parliamo più dei palestinesi in modo serio. È ritornata sul tavolo delle grandi diplomazie. E questo non è casuale, soprattutto non è casuale in un momento in cui, nonostante tutto quello che sta succedendo con il governo, dicevo prima, più di destra, più razzista nella storia di Israele, l'Arabia Saudita, ciao primo, il grande sostenitore storico dell'ORB, la causa palestinese, almeno quella laica, ma insomma, stava normalizzando le relazioni. Adesso è impossibile, le masse arabe non lo accetterebbero mai, la Giordania è preoccupata, l'Egitto è preoccupato, i regimi arabi sono preoccupati, perché tutto questo sta fomentando il radicalismo, e questo naturalmente può esplodere in casa. Comunque l'ha fatto, ed è il primo, è stato un grande successo. Noi esistiamo, noi siamo qua, non potete fare a meno di noi. Il rapimento degli ostaggi probabilmente era fatto come cautela, cioè portavano dentro per evitare la rappresaglia degli israeliani, sulla base dell'esperienza, e cioè nel passato Israele ha trattato in tutti i modi, addirittura per i suoi soldati morti, mi ricordo i 1000 palestinesi liberati negli anni 80 in cambio di 3 o 4 militari, i corpi di 3 o 4 militari israeliani morti in Libano. Ecco, però se questo è stato il piano, e sicuramente c'era questo elemento, era totalmente sbagliato. E allora a questo punto io, siccome la guerra è sempre contraddittoria, mi metto nei panni di Netanyahu, che detesto, ma il modo per salvarsi davanti a un inevitabile giudizio, perché non erano preparati, diciamo prima, Mr. Security si è dimostrato un colabrodo, è quello di dire: oh, guardate, ho rifatto l'unità del paese e adesso espelliamo 1 milione di palestinesi e ne uccidiamo tanti, e eliminiamo Hamas. Dire che Hamas è ISIS vuol dire che Hamas non si tratta con Hamas. Infatti io credo che gli israeliani in questa fase abdicheranno, abbandoneranno, ci sarà una svolta, non sarà più questa politica di salvare gli ostaggi a tutti i costi, che era invece nel DNA degli israeliani fin dalla guerra dei 6 giorni, fin da prima, ma diranno: ok, questi ostaggi sono finiti, sono morti, non li recupereremo più, e quindi abbiamo la possibilità di fare qualsiasi cosa. E guardate, quello che avremo davanti a noi è una cosa terribile, cioè non voglio neanche pensarlo, ma sarà terribile, perché ci saranno attacchi sugli ospedali, perché poi Hamas ha i covi sotto gli ospedali, lo so, io li ho visti sotto lo Shifa Hospital, sono 6 piani di sotterranei dove Hamas stava, dove metteva i suoi prigionieri, dovunque. Io credo che la vendetta degli israeliani sarà durissima, e se Netanyahu vuole sperare di avere un futuro politico, deve farlo. Quindi non, in questo momento non vedo una via d'uscita politica.
mi collego con Uzi Fazio. Vediamo se Uzi c'è. Eccolo qua. Buonasera Uzi. Uzi, buonasera, questo signore qua, buonasera, è uno dei sopravvissuti in Israele all'attacco di Hamas al kibbutz Kfar Aza.
Una centinaia sono entrati da noi nel nostro kibbutz, hanno massacrato, hanno ucciso. Noi abbiamo passato un 20 ore chiusi nella casa di sicurezza. Sono entrati i terroristi, hanno cercato di aprire la porta. Io avevo la pistola in mano, ho tenuto la maniglia quanto potevo. Non sono riusciti a aprire, sono usciti, sono ritornati, sono andati dai vicini di fronte.
Cioè Uzi, lei mi scusi, lei è entrato nel bunker praticamente del kibbutz, e ha dovuto tenere lei con la mano la maniglia per impedire che entrassero, insomma è stato una...
non c'avevamo altra soluzione, era l'unica soluzione che avevamo, non c'era ancora il militare, eravamo soli, siamo un kibbutz di... un 700-800 persone, c'erano 100 terroristi che hanno massacrato, hanno preso in famiglia, hanno legato famiglie, hanno bruciato famiglie intere in casa. Una cosa che il cervello non può neanche pensare, è impossibile neanche come raccontare, vedere bambini piccoli vicino ai genitori, tutti legati, uccisi. Hanno fatto un massacro, ci hanno fatto una Shoah, un olocausto nuovo, cose che non credevamo che ci sudesse mai.
Senti, questi giorni terribili, le due parti hanno evocato le due parole che in qualche modo sono forse più profondamente nel DNA delle sofferenze dei due popoli. Da una parte la Nakba palestinese, dall'altra l'Olocausto. Che cosa, tu sei stato 30 anni lì, in quelle terre, che cosa ti viene in mente, che riflessione ti viene in mente?
Che questa vampata di violenza si differenzia, lì sì, appunto, delle cose eccezionali da quelle precedenti, perché va a toccare il DNA delle narrative dei due popoli. Sono state polemiche, decenni, ci sono migliaia di libri, la mia è peggio della tua, voi fate peggio dei nazisti, no, nazisti siete voi, cioè è rimpallarsi, no, di chi è stato peggio, chi è stato vittime, c'è un famoso libro di Benny Morris, vittime sono, è questa, chi è più vittima, e quindi questa narrativa, la Shoah chiaramente come elemento fondativo dello Stato ebraico, quindi gli ebrei hanno uno Stato, e guardate il tradimento di Netanyahu, ecco perché io da israeliano a questo punto parlo proprio come un israeliano, no? Che cos'è? Parlavo oggi con Tom Sager, che è uno dei grandi storici, io sono rimasto sbalordito da quello che è successo, perché poi è stato fatto il paragone con i pogrom, addirittura questo slaughtering, questo massacro terribile di bambini, di donne, fa pensare a Kishinev, al famoso pogrom del 903, che è stato uno dei momenti fondativi delle prime Aliyah, dei movimenti di immigrazione ebraica, delle ondate di coloni che arrivano in Israele, è Kishinev, i grandi pogrom di Kishinev. 1903, quella che oggi è la capitale della Romania, Chișinău, come la chiamano oggi, grande pogrom, muoiono migliaia di ebrei, e nasce l'idea sionista, o comunque c'era già stata l'idea sionista, c'era stato già Teodoro Herzl, insomma, comunque l'idea è andiamo a creare uno Stato che ci difende. La famosa idea degli israeliani è noi, e poi dopo l'Olocausto si sedimenta e si consolida, noi non saremo più, non andremo più al macello come pecore. Questa è la famosa frase anche dei grandi resistenti del ghetto di Varsavia, cioè quest'idea che Israele aveva le armi e nessuno mai più avrebbe potuto uccidere degli ebrei inermi. Quello che è accaduto è andato a scuotere questo mito, per questa inettitudine degli israeliani, di questo governo, non degli israeliani, perché non è la guerra del Kippur, quello che ha scritto è come il Kippur nel 73, è il 48, ma non diciamo stupidaggini. L'esercito israeliano c'è, fortissimo, e lo vedremo nei prossimi giorni. Anzi, il problema di Israele è contenere la propria forza, non è usarla. Non è che non ce l'ha. La porteria americana nel Mediterraneo non serve per armare gli israeliani, serve per dire al Libano, a Hezbollah e all'Iran di non fare cretinate, e agli israeliani gli dice non andare in Iran, perché Biden non vuole una guerra in Iran, perché ci siamo noi. Ma certamente non serve per dare agli israeliani 4 missili in più o 5 aerei, ce li hanno. Hanno le migliori tecnologie militari. Zelensky era andato a chiedergliele contro i russi. Il punto è che non le ha sapute usare. Questa. Oggi Tom Seger mi diceva: no, abbiamo speso, io ho pagato le tasse, abbiamo speso miliardi per queste barriere super sofisticate attorno a Gaza e non me le. E non sono servite a niente. Ma perché, come al solito, un governo cosciente usa quello che ha in mano. Se tu hai in mano delle super armi ma non sei consapevole e non sei pronto a usarle, non servono a niente. Quindi questo è quello che è successo. Quindi in questo momento gli israeliani si riscoprono esposti, e quindi a questo motivo ecco perché Netanyahu deve dimostrare che no, noi siamo forti e adesso usiamo la nostra forza. Quindi c'è un viatico, c'è una luce verde da parte dei palestinesi, e specialmente quest'ultimo annuncio degli israeliani su 2,5 milioni, 1,1 milioni, mi sembra, devono spostarsi. Ma dove diavolo vanno? E soprattutto, non dimentichiamo, voi sapete quanti sono stati i palestinesi uccisi nell'ultimo anno da soldati e da pogrom? Anche lì voglio usare questo termine, perché lo so che adesso riceverete telefonate cremonesi, antisemita, cosa terrificante, che poi c'è sempre il pubblico, quando c'è la questione israelo-palestinese sembra di essere a Inter Milan, c'è sempre la tifoseria. Ma insomma, l'idea è che questi coloni impuniti entravano nei villaggi e hanno ucciso con i soldati 200 civili palestinesi dall'inizio dell'anno. Noi siamo stati occupati con l'Ucraina, pensavamo ad altro. Questo è stato, perché questo governo legittima questo tipo di operazioni. Quindi questa cosa qui arriva on the top, come si dice, dopo tutto quello che è avvenuto prima, con i ministri israeliani che dicono facciamo il transfer, facciamo gli spostamenti di popolazione, i palestinesi non hanno nessun diritto di vivere in queste regioni, gli arabi israeliani non sono neanche ebrei, quindi non sono, sono cittadini di serie C, neanche B. E adesso questo incubo della Nakba a Gaza.
Finisce qui il racconto di Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera. Grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo domenica prossima. Buona giornata da Michele Migone.